E allora l'incontro di Giuffredi con la stampa per chiarire la vicenda di Lorenzo, le ultime di mercato, il punto sul ritiro di Di Maro, ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti cari amici marziani e bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, l'appuntamento quotidiano serale dalle 20 alle 21, saremo in vostra compagnia per aggiornarvi e chiacchierare con voi del Napoli, tutte le ultime notizie di mercato e anche tanto tantissimo altro in questo contenitore, un'ora in vostra compagnia, al microfono per voi Manuela Castelli, in regia, saluto e ringrazio, purtroppo per me questa sera, Gigi Soriani, me lo ritrovo da stamattina a stasera, veramente un incubo, uno dei peggiori, ma mi consolo perché al telefono come primo ospite abbiamo uno dei più grandi esperti di calciomercato in Italia, Luca Marchetti di Sky Sport, bentornato su Marte, salvaci.
Ciao,
tu.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
Allora Luca, ma questa trattativa Paris Saint-Germain, Napoli per Osimhen, Fabrizio Romano qualche minuto fa ha detto che c'è stato qualche intoppo, non si accettano contropartite, il Paris Saint-Germain non vuole sborsare tutti i 130 milioni della clausola, cosa sta succedendo?
Ma quello che ci aspettavamo, non c'è niente di clamorosamente nuovo rispetto a quelle che potevamo immaginare potessero essere le posizioni del Paris Saint-Germain, che non si pagava la clausola, io credo che fosse nell'aria, no? Così come le contropartite tecniche che finora sono state individuate non scaldano tanto i dirigenti azzurri, quindi Manna, De Laurentiis, ma credo neanche lo stesso Conte, sia per i ruoli, perché soltanto uno di questi è un esterno ed è lì, sia perché magari il Napoli ha delle altre idee legittimamente per andare a ricoprire quello spazio che magari si è venuto a creare con la cessione di Lindstrom.
Sì.
Quindi ora bisogna capire se è più importante chiudere la trattativa per Osimhen oppure se scegliere in autonomia il sostituto Lindstrom. B, chi ha più voglia di far cosa?
Ecco.
Cioè se è più forte la voglia del Paris Saint-Germain di andare a prendere Osimhen, quindi fra virgolette andare incontro alla rigidità del Napoli, oppure se è più la voglia di Osimhen di andare via e quindi a quel punto costringere fra virgolette il Napoli ad accettare anche delle condizioni che oggi magari non accetterebbe. Questo fa parte della trattativa, ecco, però diciamo che una trattativa, per quanto embrionale, ancora magari non si è entrati nel dettaglio fino in fondo, c'è, come stavamo raccontando da un po' di tempo, e quindi diciamo che oggi il club che è uscito allo scoperto, perlomeno che si sta cominciando a scoprire per la vicenda Osimhen, è chiaramente Paris Saint-Germain, anche a livello proprio ufficiale, ecco.
339-666-9990 è questo il numero da comporre per mandarci tutti i vostri WhatsApp, non solo le vostre domande di calciomercato, ma anche il vostro punto di vista, la vostra opinione su questa possibilità di permanenza che io trovo abbastanza complicata di Osimhen al Napoli. Preferireste che restasse, preferireste che invece andasse via? Ma io ti chiedo proprio a questo proposito, Luca Marchetti, Luca, allora se proviamo ad immaginare uno scenario difficilmente ipotizzabile, Osimhen resta a Napoli, come si muove poi il Napoli in sede di calciomercato? Non se resta adesso e la trattativa diciamo poi prenderà un'altra piega più in là con la cessione, proprio se dovesse restare, il mercato del Napoli si esaurisce qui?
Beh sì, diciamo che penso non ci sia bisogno d'altro, anzi potrebbe essere sacrificata una punta fra Simeone e Raspadori, che oggi chiaramente senza Osimhen potrebbero trovare più spazio, posto che poi comunque arriverebbe Lukaku, quindi una riflessione su Raspadori e Simeone in quel ruolo bisognerebbe farla. L'esterno secondo me dovrebbe comunque arrivare, perché se quattro ce ne vogliono, insomma l'attaccante in più, l'attaccante esterno, trequartista esterno, chiamalo tu come vuoi, dipende da come Conte avrà intenzione di interpretare, no? Da questo 3-4-2-1, e poi per il momento credo che va bene così, poi magari ci saranno dei movimenti di aggiustamento, ma io credo che il mercato del Napoli, a prescindere da Osimhen, sia un mercato virtualmente già concluso al 90%. Mancano dei movimenti veramente di aggiustamento, ma oggi la formazione del Napoli la possiamo già tirare giù.
La possiamo tirare giù e qualche ultima notizia in merito appunto a Raspadori e Simeone che hai poco fa citato. Simeone potrebbe appunto vestire la maglia della Lazio, almeno queste sono le ultime notizie che in realtà insistono già da un po'. Raspadori attende una valutazione da parte di Conte o secondo te a prescindere non è in discussione?
No, per me non è in discussione, poi dopo per carità dipende anche da quello che succederà, dalle prime sensazioni che avrà il giocatore stesso quando sarà utilizzato o meno da Conte, in che ruolo, con che necessità. Però voglio dire, è stato un investimento molto importante che il Napoli ha fatto. Secondo me rimane uno dei calciatori italiani con più talento, è versatile perché sa fare la prima punta, sa fare l'attaccante esterno, sa fare anche il sottopunta, è un ragazzo molto intelligente, sa calciare bene destro e sinistro. Io lo terrei sempre tutta la vita uno come Raspadori in squadra, sinceramente.
Tra l'altro ricordiamo che è stato un investimento molto importante del
sì,
Napoli.
Appunto. E credo che sia uno che con un allenatore come Conte possa esaltarsi. Tra l'altro ha sempre fatto molto bene quando ha avuto poco spazio a disposizione, no? Nel poco sì. tempo che è stato utilizzato ha sempre messo il suo timbro. Io gli auguro di trovare più spazio e naturalmente allo stesso tempo se lui poi non è sereno, non è contento, lo farà presente, ma non credo che sia questo oggi il mood di Jack Raspadori.
Allora, una domanda dall'infiltrato, lo conosci? Più spesso ti leggiamo appunto i messaggi che ci arrivano al 339-666-9990 da questo nostro affezionato ascoltatore. Ti chiede Luca che percentuale così secco daresti per Coop Miners e Dermoso al Napoli?
Zero.
Per entrambi?
No, sì, insieme zero.
No, slegati anche l'uno dall'altro.
No, io penso che siano io penso che per Combiners oggi non ci siano chance. Napoli è stato molto vicino a Combiners la scorsa estate. Poi non si è conclusa la trattativa non per volere il giocatore ma per volere dell'Atalanta. Oggi c'è una situazione analoga con la Juventus. Io credo che anche di fronte alle dichiarazioni di Percassi sia molto difficile che si possa tornare indietro. C'è una partita con Real Madrid da giocare, insomma, la vedo difficile, ecco, la vedo difficile alla Juventus, figuriamoci al Napoli, che ancora non è così avanti come poteva essere lo scorso anno. Per Hermoso la situazione è diversa, dovessero andare via due o tre difensori, perché ci sono le condizioni, Hermoso se dovesse rimanere libero rimarrebbe un giocatore sul quale il Napoli in pensiero l'ha fatto. Oggi il Napoli è a posto così. Poi però se dovessero andare via alcuni elementi del pacchetto arretrato, allora Hermoso può essere una buona chance per andare a completare il pacchetto, e poi dico completare quando in realtà poi magari sarebbe da titolare, no? Però ci vuole uno spazio tecnico ed economico, non è che puoi andare a ingolfare un reparto perché il giocatore ti piace, ecco.
Questo esattamente così. Luca, ti ringraziamo come sempre per la tua disponibilità e per tutte le ultime di mercato, ti seguiamo come di consueto su Sky Sport.
Ciao.
Luca Marchetti, 339-666-9990, ci state già inondando di messaggi, ovviamente anche tanti sulla questione di Lorenzo, sulle parole, la conferenza stampa a fiume praticamente di Mario Giuffredi, ne parliamo tra qualche istante, anzi 60 secondi e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci tornati puntualissimi dopo 60 secondi di pubblicità. Ci scrivete in tantissimi al 339-666-9990. Ciao da Strato, dopo le dichiarazioni del procuratore di Di Lorenzo, io gli toglierei la fascia di capitano, addirittura lo venderei. Ma perché? Cioè, cosa hanno detto cosa hanno aggiunto le dichiarazioni di Giuffredi a quanto non sapessimo già? No, davvero te lo chiedo con curiosità, non con spirito polemico, perché a me non è sembrata una conferenza che abbia aggiunto chissà quali novità a quanto già non fosse stato narrato e raccontato anche con dovizia di particolari dalla stampa. I tre episodi, insomma, andiamo a ridirli per chi non avesse ascoltato appunto le parole del procuratore, del capitano azzurro. Tre episodi che gli hanno fatto del male, insomma, l'hanno fatto star male. Fiorentina-Napoli ebbe il malore, non scese in campo, rimase nella stanza al ritorno degli azzurri in hotel, addirittura dovettero quelli dello staff del Napoli aprire la porta con urgenza perché non rispondeva alle telefonate, insomma, e lo trovarono collassato. Poi il giorno dopo fu detto da qualcuno della stampa che fu quasi messo in dubbio questo malore, e la società per Di Lorenzo, non essendo intervenuta, non gli aveva mostrato la giusta vicinanza. Napoli-Lecce, la sostituzione oramai notissima, gli ultimi minuti di gioco da parte di Calzona, l'ultima partita davanti a 50.000 tifosi che erano imbestialiti per come era andata la stagione, per come stava andando anche quella partita lì, e quindi i fischi, non si capiva appunto se ci fosse un disegno di del patron Aurelio De Laurentiis. In realtà ha smentito questa idea lo stesso Giuffredi, ha detto non c'entra nulla, De Laurentiis è stata una scelta sciagurata, così l'ha definita da parte del mister. E poi il terzo e ultimo episodio, quando Manna, ad un giorno dall'arrivo a Napoli, quindi dall'insediamento come direttore sportivo del club di De Laurentiis, aveva comunicato a tutti, anche singolarmente, dunque anche a Di Lorenzo, la voglia della proprietà di l'apertura della società, diciamo, e della proprietà nei confronti di un'eventuale cessione. Quindi De Lorenzo si è sentito manager, si è sentito lasciato solo a gestire una situazione complicata, insomma. Nulla che non sapessimo, mi sembra. Chiedo conforto ai miei due prossimi ospiti. Do il bentornato su Marte all'amica e collega Italia Mele di Canale 8. Ciao Italia.
Ciao Emanuela, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
E do il bentornato anche a mister Gaetano Fontana.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Italia.
Ciao Jimmy, che piacere.
Ecco, io se ti faccio un sacco di sorprese, Italia.
È vero, sono contentissima di ritrovare lì.
Allora, mister, io parto subito da lei. Situazione complessa quella di Di Lorenzo, ci manteniamo un attimo sull'attualità, poi andiamo oltre. Che cosa ne pensa? È come il nostro ascoltatore pensa che addirittura Di Lorenzo dovrebbe essere tolta la fascia di capitano?
Ah no, non esageriamo. Ci sono dei momenti che ovviamente accadono, si vivono all'interno dello spogliatoio, così come accade in ogni ambito lavorativo. Poi, esatto, come spesso dico, c'è sempre un tempo per le chiacchiere, che è questo periodo, il periodo del mercato, il periodo dei trasferimenti, e poi c'è il periodo in cui si fanno le cose sul serio. Ovviamente Di Lorenzo era anche impegnato con la nazionale all'europeo, per cui non poteva esprimersi e non doveva esprimersi sulla vicenda. Ora che magari si sta avvicinando il giorno del rientro, giustamente deve fare chiarezza, e chi meglio di lui, insomma, o del suo procuratore. Però credo che poi alla fine Di Lorenzo rimane a Napoli con le ambizioni di sempre, con la professionalità che l'ha sempre contraddistinto, con la serietà che ha sempre messo in ogni giorno nella sua attività a Napoli, per cui credo che non ci possa essere miglior rappresentante in questo momento di Lorenzo, così come è stato nell'ultimo recente.
Italia, chiedo ovviamente anche il tuo parere in merito.
Allora, circa la battuta del radioascoltatore, fermo restando il rispetto per le idee di tutti, la trovo veramente infondata da qualsiasi punto di vista. Prima di tutto perché da questa conferenza stampa non è uscito niente di nuovo rispetto a quello che noi già non sapessimo. Secondo, perché vorrei capire quale sia poi questo, esatto, passaggio sconvolgente, questa, esatto, rivelazione incredibile che poi dovrebbe portare avrebbe così scioccato il radioascoltatore, per cui lui ritiene, sì, che Giovanni Di Lorenzo non sia più degno di indossare la fascia di capitano. Io direi che, come ha giustamente detto il mister, c'è un tempo per tutto, questo è il tempo delle chiacchiere, devo dire anche che siano state sovrabbondanti, si è parlato troppo di questa vicenda e si è messo troppo in piazza. Giuffredi ha spiegato quali sono le sue strategie, ha dato le sue motivazioni, ognuno fa come gli pare, lui fa molto bene evidentemente il suo lavoro, perché ha la stima e soprattutto ha tanti clienti, no? Perché li possiamo definire anche clienti, considerando che si tratta di un'agenzia che cura gli interessi dei calciatori e sono professionisti e si rivolgono a un'agenzia. Lui ne ha tanti di calciatori, evidentemente ne ha tanti perché ritengono che tuteli i loro interessi. Poi, per quello che mi riguarda, si è parlato troppo, io ho ritenuto chiusa la vicenda con la lettera scritta e pubblicata da Giovanni Di Lorenzo, esatto, la società, esatto, si era espressa precedentemente, si potrebbe aggiungere che tante cose che oggi nega è stato proprio lo stesso Mario Giuffredi a dirle in passato, non a microfono, qualcosa lo ha detto a microfoni spenti e questo non lo commentiamo, qualcosa lo ha detto a microfoni accesi, come ad esempio ripetere che la scelta di Calzona non derivasse da una volontà del mister, in quel momento lo ha detto lui, esatto, poi adesso è tornato indietro, ma non voglio accendere altro fuoco, non mi interessa, io dico che ora è il momento che Giovanni Di Lorenzo ritorni a Napoli, venga a fare il suo lavoro, che di fatto è quello del capitano e del calciatore del Napoli, perché che lui sia stato strattonato da più parti e che a lui siano state chieste nel corso della stagione cose che non gli competevano, è vero, io ne ho testimonianza abbastanza da fonti diverse rispetto anche a Mario Giuffredi, che hanno avuto modo di parlare con il calciatore, infatti lo abbiamo raccontato anche a Canale 8, per cui voglio dire, basta, adesso lasciamolo in pace. Giovanni ha vissuto un anno complicato, è un ragazzo sensibile, non si aspettava tutto quello che è successo, è passato, andiamo avanti e pensiamo al futuro.
E invece io mi rivolgo a mister Gaetano Fontana, perché Enzo Diafragola ci scrive: per me l'esternazione iniziale di Conte su Osimhen è stata un autogol per il Napoli, si riferisce chiaramente alle difficoltà della cessione del nigeriano al Paris Saint Germain, stando alle ultime notizie diramate da Fabrizio Romano. Che cosa ne pensa? Sono state delle dichiarazioni sbagliate, hanno complicato la trattativa, o è una trattativa che sarebbe stata complicatissima di per sé viste le cifre che si muovono?
Ma non conosco ovviamente le dinamiche di questa trattativa, ovviamente magari si pensava di poter monetizzare tanto da questo trasferimento, visto la clausola, ma e magari poterlo rimpiazzare subito, utilizzo questo termine forse un po' improprio, con un altro attaccante, ma per avere subito la possibilità di poterlo lavorare, perché vi garantisco che gli allenatori hanno fretta, hanno voglia di avere a disposizione, soprattutto in questo periodo, la maggior parte della rosa per poter portare a termine questa prima parte fondamentale del lavoro. Però io credo che poi alla fine queste operazioni vengano risolte alla fine, ma come spesso capita, come ormai da anni capita, purtroppo questo mercato lungo condiziona un po' tutti, condiziona le società, condiziona gli allenatori, ma anche gli stessi giocatori, perché sono sempre con un piede dentro, un piede fuori, e purtroppo dobbiamo accettarlo, perché è così, non è gradito da nessuno, ma purtroppo è così, e adesso bisogna vedere quello che accadrà. Io credo che la serietà di tutte le parti, e ovviamente mi riferisco all'allenatore che sta portando avanti un progetto tecnico, dei giocatori, lo stesso di Osimhen, a lavorare con il massimo entusiasmo, perché poi alla fine è vero, ci sono tanti rumors, c'è la volontà probabilmente anche di Osimhen di voler cambiare aria, del Paris Saint-Germain a sborsare tanti soldi, ma da qui a fare l'operazione con questi chiari di luna e a quelle cifre è veramente difficile, per cui credo che poi la cosa sostanziale è quello di lavorare seriamente, perché poi non sai quello che il destino ti riserva, ecco.
Mister, l'ultima per lei, prove di 3-4-2-1 in questo tipo di modulo di schieramento tattico, Raspadori lo vedrebbe bene in uno dei due dietro la prima punta, oppure potrebbe essere un candidato ad andar via alla cessione?
Questi sono gli argomenti che mi piacciono di più.
Anche a me, devo ammetterlo.
No, ma perché ovviamente io mi posso basare su quello che sento, recepisco da lontano, ma non essendo dentro i fatti di sicuro non riesco a dare delle informazioni più dettagliate, più precise. Per quello che riguarda invece l'aspetto tecnico, per caratteristiche ovviamente è la cosa mi affascina di più, perché sto tutto il giorno a studiare ogni sfaccettatura, e credo che Raspadori abbia le qualità, le capacità per poter fare uno dei due sottopunta, perché ha destrezza, sa lavorare nel traffico, come dico spesso, perché quando si gioca in quella zona di campo è una zona che è frequentata dai centrocampisti avversari, dai difensori avversari, quindi devi saper galleggiare, ma se hai capacità tecnica, intelligenza, soprattutto anche tattica, riesci a risolvere e ad essere anche abbastanza incisivo. Lui, tra l'altro, essendo un brevilinio, ha questa rapidità che ti consente di sgusciare, di farsi trovare nel momento opportuno in quella zona di campo per poter rifinire e anche finalizzare allo stesso tempo, per cui credo che sia ovviamente, per caratteristiche dico, un elemento che ci può stare. Poi sono le valutazioni che starà facendo anche Conte in questi giorni, che farà nella seconda parte del ritiro, perché comunque io so che lui è un cannibale, vuole una squadra, chi va in campo e chi magari deve avere la pazienza di aspettare il momento, famelici quanto lui, perché per quello che sta dicendo sono tutti discorsi di contorno, ma il primo che vuole vincere è sicuramente lui.
Non abbiamo dubbi su questo. Mister, la ringraziamo per essere stato con noi, per la sua consueta disponibilità. Le auguriamo una buona serata.
Grazie a voi, buona sera a tutti.
Grazie,
ciao Italia.
Mister.
ciao, buona
ciao, ciao mister.
Grazie a mister Gaetano Fontana Italia. Io torno da te perché io questa cosa la devo dire ai microfoni di Radio Marte. Nei primissimi giorni di ritiro lì a Di Maro, dove voi tutta la troupe di Canale 8 avete svolto un lavoro veramente molto ma molto interessante, molto approfondito come di consueto, devo dirti che ho visto un fan club di Italia Mail e io sono stata felicissima perché viene premiata in maniera assoluta la competenza e la serietà. Ti posso fare questo complimento in onda senza apparire condiscendente?
No, allora io lo so che il complimento ti viene dal cuore perché accompagnato oltre alla stima da un enorme affetto che ci lega, e noi non nascondiamo le cose. Io e Emanuela siamo amiche, non siamo soltanto colleghe, quindi non ci stimiamo soltanto, ma ci vogliamo bene. Detto questo, io ti ringrazio. Devo dire che è una cosa che ovviamente mi ha fatto piacere, mentirei se dicessi il contrario, però la trovo anche una cosa simpatica, insomma divertente, allegra, ed è probabilmente legato, io poi ho cercato di capire, di ricostruire come sia venuta fuori tutta questa storia, perché secondo me facendo l'inviata per la televisione e ovviamente girando tutti gli stadi d'Italia, ho creato un rapporto particolarmente intenso con questi tifosi che vivono lontano e che hanno piacere poi di essere ascoltati, di anche di confidarsi, di raccontare ai microfoni accesi o spenti quelli che sono quelle
soprattutto
che sono le loro esperienze.
Nella stagione scorsa dove c'era tanto da sfogarsi e condividere un malumore generalizzato.
Sì, ma anche nella stagione dello scudetto, devo dire la verità, io ho raccontato, ma non soltanto, ho vissuto storie molto intense, per natura sono empatica e quindi mi compenetro molto. Evidentemente questa è una cosa che viene notata da chi sta di fronte, e poi magari troveranno anche un po' interessanti le cose che dico. Mi ha fatto molto piacere, lo considero anche una cosa comunque simpatica, non sto lì poi a pensarci troppo. Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati, perché poi ovviamente io ho approfondito la cosa, anche fare solo uno striscione, prendere un lenzuolo, comprare la pittura, fare
è complicato,
allora, prevede proprio un impegno
e c'era la precisa volontà. Allora Italia, possiamo chiudere il tuo intervento così? Solo tu il fan club a Di Maro ce l'hai solo tu, perché è così.
Va bene,
Italia, ti abbraccio davvero e ti ringrazio per essere stata con noi. No, ovviamente ti continueremo a seguire anche nel ritiro di Castel di Sangro, perché tu senza pausa ricomincerai subitissimo già a partire da giovedì.
Allora a presto, un abbraccio a tutti.
Grazie ad Italia Mele, amica e collega di Canale 8. Noi vogliamo in pubblicità, vi prometto che vi leggo tra 53 secondi, restate lì.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati in questo lunedì sera per Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, che già mi comunica che abbiamo al telefono in collegamento il nostro prossimo ospite. Do il bentornato su Marte al responsabile dei servizi sportivi del mattino, Francesco De Luca. Bentornato Francesco.
Buonasera a tutti voi.
Allora Francesco, oggi un tuo pezzo sulla situazione legata a Maradona, alla sua triste morte e soprattutto alle vicende che poi hanno seguito questa dipartita prematura. Ci puoi dare qualche aggiornamento su questa vicenda che è tristissima ed aberrante?
Beh, diciamo che stamattina abbiamo fatto un articolo su questo scambio di denunce per diffamazione che si sono fatti i figli, 5 figli eredi di Maradona, nati da 4 differenti madri, e Stefano Ceci, che è stato l'assistente di Maradona per 20 anni, è attualmente il titolare dei suoi diritti d'immagine. Ma al di là di queste vicende, che sono delle vicende giudiziarie che forse interessano poco, però secondo me l'aspetto più importante di questa vicenda di Maradona è che a quasi 4 anni dalla sua morte il processo non è ancora cominciato. Adesso l'udienza di questo processo, che è a carico di 8 tra medici e infermieri che avrebbero dovuto assistere Diego dopo l'operazione al cervello, è fissata per il 1° ottobre. Vedremo soprattutto che tempi ci vorranno. La sensazione, come abbiamo scritto stamattina, raccolta in ambienti giudiziari argentini, è che si farà molta fatica ad arrivare a una conclusione che accerti delle responsabilità da parte di questi medici o infermieri, perché appunto quando fu fatta una relazione da parte dei periti, dei magistrati della Procura di San Isidro, emerse a giudizio dei magistrati in maniera chiarissima la responsabilità di questi medici. Però insomma un conto è quello che dichiarano gli esperti di un perito, un conto che è quello che poi accerta un processo. È una situazione, come tu dicevi, molto triste, insomma, molto, anche perché volendo fare anche un po' i conti in tasca al povero Diego e alla sua famiglia, insomma, ancora non si riesce, non è stato quantificato quanto ha lasciato Maradona, cioè se ha lasciato un tesoro oppure se è morto in miseria, come taluni lasciano pensare.
Ma è tanto triste questa vicenda, perché un'icona del calcio mondiale, colui che ha trasformato proprio le possibilità balistiche davvero legate a questo sport, che ha incantato e ha fatto innamorare del calcio tutto il mondo, sia finito in solitudine, ma che non trovi pace addirittura neanche dopo la scomparsa. Sembrerà retorico, non me ne importa assolutamente niente quello che penso, e lo trovo di una tristezza allucinante. Questo mi fa amare la persona Maradona ancora di più, devo dire. Chiudendo, vai.
No, ma certo, diciamo che è tutto abbastanza triste, anche se insomma continuano. Io abito nel centro di Napoli e vedo ancora tantissimi turisti che continuano ad andare ai quartieri spagnoli, dove c'è il murale di Diego, dove è stato aperto da poco il museo con tutti i cimeli che aveva raccolto la famiglia Vignati. Insomma, c'è tanta gente che ci va. Uno degli ultimi ospiti del museo è stato ad esempio il cantante Biagio Antonacci, il cui papà era un grande tifoso di Maradona. C'è insomma un sentimento ancora molto forte, ed è un peccato che appunto poi si assista a delle scene così brutte, insomma a delle situazioni così brutte.
Esattamente così. Tornando invece sull'attualità, un'attualità insomma più leggera, legata più strettamente al campo e alle vicende che interesseranno il Napoli da qui a brevissimo, perché la stagione azzurra inizierà ufficialmente il 10 agosto con i 32esimi di Coppa Italia. Io ti chiedo, la vicenda di Lorenzo appunto si è conclusa, oggi ci ha messo la pietra definitiva Mario Giuffredi in una conferenza stampa davvero fiume, davvero lunghissima, però continuano a esserci tante domande sulla costruzione della nuova rosa. Che cosa ti aspetti? Tutto legato ad Osimhen, questa trattativa col Paris Saint-Germain, qualora dovesse naufragare, insomma, quali sarebbero gli obiettivi del Napoli anche in sede di mercato, come si ridisegnerebbe il mercato azzurro?
Allora, questo è un po' complicato dirlo, nel senso che chiaramente l'attesa è tutta per la conclusione di questa trattativa col Paris Saint-Germain o con un club arabo, con l'Al-Ahly, per la cessione di Osimhen, perché non mi sembra che vi siano altre strade. Una cosa è certa: per il Napoli sarebbe troppo complicato trattenere Osimhen, che ha un ingaggio molto molto elevato, e soprattutto credo che abbia dimostrato abbia dato l'idea di voler chiudere con il Napoli, insomma, ma è una scelta che ha preso, l'accordo che era stato siglato.
Forse comunicata fin troppo presto,
comunicata troppo presto, però poi voglio dire, anche se De Laurentiis, devo dire, su queste cose di mercato è sempre riservato. Io ricordo che già, mi sembra gennaio o febbraio, alla fine di un'assemblea di Lega, aveva ufficializzato questa chiusura, insomma, di questo rapporto, e vedremo se si riuscirà ad arrivare effettivamente a questa chiusura. Io non so se auspicarlo o meno, io auspico che insomma che il mercato possa essere concluso in tempi brevi, perché il Napoli ha la necessità assolutamente di completare la squadra. È partito molto bene sul mercato seguendo le indicazioni di Antonio Conte, e vedremo che cosa succederà, insomma.
Francesco, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti lascio andare ai tuoi impegni, grazie, ti leggiamo sul mattino. Grazie a Francesco Di Luca, responsabile per lo sport per il quotidiano Il Mattino. Noi abbiamo da qualche istante in collegamento telefonico un procuratore sportivo che si occupa anche tanto di calcio francese, nonché ex calciatore, Oscar Damiani, bentornato su Marte.
Buonasera, buonasera a voi, i vostri radioascoltatori.
Allora, Oscar, proprio qualche battuta sulla vicenda Osimhen, Paris Saint-Germain e Napoli, trattativa complessa. Fabrizio Romano ha detto che si è un po' arenata, non si accettano contropartite da parte del Napoli, ma allo stesso tempo il Paris Saint-Germain non vuole versare l'intero importo della clausola. Insomma, come finirà? È una trattativa spinosa.
È una bella domanda. Ecco. Non lo sanno i diretti interessati, figuriamoci se lo so io, voglio dire.
Ma il Paris Saint-Germain si libererà, perché si dice appunto che il tecnico non sia soddisfatto di Moani, che vorrebbe insomma cederlo. Sono troppi se in questa trattativa. Secondo lei ci sarà necessità di attendere veramente fino a fine mercato perché si abbia una risposta definitiva?
Va bene il tu, ma per il resto non si sa, è difficile, è una trattativa complicata, sono cifre importanti anche per una squadra come il Paris Saint-Germain, che ovviamente ha una proprietà che ha la disponibilità per fare qualunque tipo di acquisto, però insomma è difficile capire, perché ripeto, secondo me non lo sanno neanche i diretti interessati, quindi vedremo. Certo, il Napoli deve pensare che se cede Osimhen non lo può fare all'ultimo momento, perché dovrà comprare dei giocatori che lo possa, un giocatore che lo possa sostituire. Quindi insomma, o è un'operazione che si fa nei prossimi 10 giorni, se no penso che alla fine Osimhen rimarrà al Napoli per la contentezza, per la felicità di tutti i napoletani e di tutti i tifosi del calcio della Serie A, perché è un campione che anche per le squadre che lo affrontano è comunque un piacere.
Ecco, da ex calciatore, una situazione come quella di Osimhen, che aveva in pratica esternato la sua voglia di andare via, lo stesso De Laurentiis già a dicembre, dopo il rinnovo, aveva comunicato che quel rinnovo era propedeutico ad una cessione, poi potrebbe restare ritrovando le giuste motivazioni anche grazie al lavoro di Conte, oppure poi la permanenza potrebbe risultare comunque complessa anche dal punto di vista emotivo, visto che il calciatore a più riprese ha sottolineato questa, o meglio ha lasciato intendere questa volontà?
No, ma io credo che il fatto che ci sia anche Conte, se il giocatore dovesse rimanere, comunque Napoli è una grande piazza, una squadra ambiziosa che vuol far bene, vincere. Quindi, e poi ripeto, Antonio è un allenatore che sa motivare i propri calciatori, è uno degli allenatori migliori che ci possono essere sul mercato, quindi io non credo che sia un problema se dovesse rimanere Osimhen. Però ovviamente se ci sarà una richiesta che il Napoli, che il presidente De Laurentiis ritiene all'altezza, può essere che poi vada via, insomma, come dicevo prima. Però poi dopo bisogna avere il tempo per acquistare, non dico un giocatore dello stesso livello, ecco, ma comunque che sia propedeutico al calcio di Conte.
E in effetti così staremo a vedere. Secondo lei, l'ultima e poi la lasciamo andare, secondo lei il Napoli, al di là appunto della questione Osimhen, Lukaku, comunque possibile sostituto del nigeriano, è completo così com'è ad oggi o dovrebbe intervenire, se sì in quale reparto maggiormente?
Ma è difficile dirlo in questo momento. Io credo che dopo il primo periodo di ritiro, di amichevoli, Antonio saprà dare eventualmente alla società un input per un rinforzo. In questo momento comunque è comunque un Napoli all'altezza, un Napoli una squadra che può lottare per il vertice, e quindi vedremo se Conte sarà contento, siccome è uno che quando c'è qualcosa che non va si fa sentire.
Beh, direi di sì.
Lo vedremo nei prossimi giorni.
Non è sicuramente un tecnico che lascia le cose nelle segrete stanze, è un allenatore, esatto, che è capace di farsi sentire nelle sedi opportune, insomma. Io la ringrazio, Oscar, per essere stato con noi, davvero sempre gentilissimo.
Piacere mio, buona serata.
Grazie ad Oscar Damiani. 339-666-9990. Bruno dice: no, scusate, ma davvero dobbiamo discutere sulle parole di questo sciacallo pseudo procuratore? Vado a leggere e a citare testualmente: davvero non ci sono argomenti interessanti da discutere con tutto il da fare che hanno società e allenatore? No, come vedi Bruno, abbiamo parlato solo in maniera passeggera di un fatto che era di strettissima attualità, non potevamo, facendo anche cronaca sportiva, non potevamo ovviamente non citare che c'è stata una conferenza lunga, quasi 2 ore, 1:30, 1:35 Di Lorenzo, proprio ad opera di del procuratore Giuffredi. Ciao Manu, sono Gigi, spero che mi leggerai. Ed ecco, ti ha accontentato. Solo noi diamo alito e democrazia, libertà di parola e d'ascolto, adito quindi, per la storia che parla di noi. Io resto della mia idea: se Di Lorenzo restasse, come a dire del suo manager, solo perché vi è Conte, è meglio che vada via, oppure cambia procuratore. Di Lorenzo resta, se ama la maglia, esserne il capitano, essere l'unico dopo Maradona ad aver vinto. Allora io capisco assolutamente la posizione di alcuni che la pensano come te, insomma, però io non sarei così, diciamo, dura nei confronti del capitano, ma non perché non abbia anche avuto un moto di poco convincimento, di poca convinzione nei confronti delle notizie che man mano venivano date dallo stesso procuratore, di questa posizione così netta da parte di Di Lorenzo di andar via, poi le notizie sull'abboccamento tra virgolette con la Juventus, con altre squadre. Ma io credo che nella vita, così nel calcio così come nella vita, ci sono momenti complicati, ci sono, penso che li abbiamo vissuti tutti anche sul lavoro, momenti in cui uno dice magari vado via senza però per questo amare di meno la realtà in cui è. Dobbiamo comunque, secondo me, effettuare uno step di crescita da questo punto di vista e pensare che i calciatori sono dei professionisti e come tali devono onorare i loro impegni. Queste schermaglie purtroppo ci stanno, sono all'ordine del giorno. Mario Giuffredi l'ha detto: io faccio il mio lavoro, ovviamente devo accontentare i miei assistiti, però io credo che Di Lorenzo poi ci metterà la faccia a Castel di Sangro, probabilmente spiegherà, come ha detto lo stesso Mario Giuffredi, le sue ragioni, anche se io penso che siano chiarissime, le abbiamo ben comprese ancora prima di questo intervento lunghissimo del procuratore con la stampa di questo pomeriggio. Io non sono così netta nei confronti del capitano, penso che il capitano ha fatto tantissime cose buone, e non mi piace quando poi per un errore o per una stagione negativa di tutti, non solo del capitano, e per magari un malumore che ha manifestato in maniera molto veemente attraverso le parole del suo agente, debba essere poi giudicato di qui in avanti. Proviamo a giudicarlo per quello che farà vedere in campo da questo momento in poi. Detto questo, 339-666-9990, vogliamo in pubblicità, ma torniamo da voi con altri due ospiti per la chiusura di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio di questa sera.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.
Ed eccoci tornati per questo ultimo blocco di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Al microfono per voi Manella Castelli, regia Gigi Soriani, ma abbiamo al telefono già i nostri due prossimi ospiti. Do il bentornato su Marte a Marcello Altamura, Cronache di Napoli. Bentornato Marcello.
Buonasera a voi.
E do il bentornato anche al dirigente sportivo Antonio Tempestilli, bentornato.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Allora, direttore, chiedo subito a lei, questione Osimhen, ci chiede un nostro ascoltatore, ma se Osimhen non trovasse squadra, il Napoli è costretto a dare 10 milioni di euro l'anno e che condizione si potrebbe avere all'interno dello spogliatoio azzurro?
Ma credo che quando ci sono giocatori importanti e che ti fanno vincere le partite, anche gli altri si adeguano e non creano problemi. No, io credo che sia fondamentale, no, il discorso del gruppo, perché se non c'è quell'unione ci cominciano ad esserci delle invidie, è evidente che non si possono raggiungere dei risultati. Però è sempre esistito che un calciatore che in una squadra è quello che probabilmente è il calciatore più importante e migliore, è sicuramente retribuito in maniera diversa rispetto agli altri.
E certo, si verrebbe a creare una situazione poi di difficoltà, forse con Kvaratskhelia, a cui è stato proposto un rinnovo con ritocco di ingaggio intorno ai 4,5 milioni, però ci sarebbe poi una sperequazione ancora importante con lo stesso Osimhen.
Sì, però è evidente che ognuno tira l'acqua al suo mulino. Beh, certo. Questo è poco ma sicuro, però è anche vero che Kvaratskhelia è consapevole di quello che può chiedere. Osimhen è un calciatore che sul mercato può valere una certa cifra, a differenza di Kvaratskhelia o di altri giocatori, per cui io credo che ognuno debba pensare a se stesso e cercare di essere soddisfatto di quello di quello che può avere. Già dal mio punto di vista, già i calciatori sono dei grandi privilegiati, e quindi già quando guadagno un ragazzo di 23-24 anni che guadagna già un milione o 2 milioni l'anno è già tanto, quindi credo che non c'è da fare neanche tanta discussione.
Direttore, parole sante.
Non so, lo so, ma purtroppo la realtà è questa. Questa è la triste realtà, e poi dopo ci lamentiamo se il calcio va a rotoli.
Ecco, invece proprio a Marcello Altamura vorrei chiedere: ipotesi Osimhen-Chelsea, come ci dice un nostro ascoltatore, Lukaku più 80 milioni come conguaglio, si attendono sviluppi in tal senso? Sai qualcosa di questa eventuale trattativa, di questa eventuale pista?
Ma allora, il Chelsea è il primo club che ha chiesto notizie su Osimhen già mesi fa, tramite un contatto con il suo entourage, diciamo, nigeriano, non Calenda, ed aveva raccolto l'assenso entusiasta del giocatore che sogna di giocare in Premier League come tutti i ragazzi nigeriani.
Certo.
Però poi questi contatti non si sono sviluppati, per cui è chiaro che il Napoli probabilmente metterebbe la firma a fare uno scambio soldi e Lukaku per Osimhen. Però il Chelsea in questo momento non si è fatto vivo e a oggi non ha interesse a prendere Osimhen. Poi magari tra 10 giorni riparliamo di uno scenario molto diverso, però in questo momento, oggi 22 luglio, il Chelsea non si è fatto vivo per Osimhen e quindi non è un obiettivo di mercato del Chelsea.
Allora, stiamo a vedere come procederà questa trattativa. Mi rivolgo invece al direttore Tempestilli chiedendole: direttore, il Napoli ha puntellato in maniera quasi rivoluzionaria la rosa azzurra, l'arrivo di Marin che sarà chiaramente un'alternativa, l'arrivo di Buongiorno, di Spinazzola come quinto probabilmente appunto a sinistra nel modulo 3-5-2, 3-4-2-1, insomma. Però io le chiedo: che cosa secondo lei dovrebbe fare, se dovesse fare qualcosa secondo lei, il Napoli, che cosa dovrebbe fare il Napoli per rinforzare ulteriormente la rosa, in che reparto dovrebbe agire?
Ma io credo che il Napoli si sia rinforzato abbastanza, credo che le garanzie chieste da Conte siano state sufficientemente soddisfatte, ha rinforzato molto la difesa, secondo me la parte che aveva necessità maggiore era quella del centrocampo, perdendo Zielinski, che è un giocatore importante. Sicuramente se ci fosse la possibilità di fare un colpo in mezzo al campo insieme a Lobotka e Anguissa, sicuramente il Napoli trarrebbe vantaggi, sicuramente, però credo che sia un ottimo organico già così e sicuramente potrà fare un buon campionato, io me lo auguro, al Napoli.
Invece Marcello, un nostro ascoltatore, l'infiltrato, ci dice: secondo me Osimhen, a quanto io ne so, è un nostro ascoltatore che si autodefinisce l'infiltrato, ti spiego Marcello, perché ci fornisce tanti rumors di mercato per lui, trattative, insomma. Osimhen è già stato venduto al Paris Saint-Germain per 100-110 milioni di euro, erano state proposte contropartite che il Napoli ha rifiutato, e poi dice: vi do per certo Hermoso, si attende solo il transfert, mentre per Miners ci sono il 70% di possibilità che vesta l'azzurro Napoli. Ora io ti chiedo: Hermoso ed appunto e Coop Miners, che notizie hai tu per quanto riguarda questi due calciatori in orbita Napoli? Coop Miners a me non risulta in orbita Napoli.
Allora, Hermoso a me non risulta che il Napoli l'abbia preso, poi l'infiltrato probabilmente ne saprà più di noi, visto che è infiltrato.
Noi non siamo infiltrati, sicuramente.
Noi non siamo infiltrati, no. Noi facciamo i giornalisti, quindi valutiamo e diamo le notizie che abbiamo. Sicuramente è un profilo che il Napoli sta seguendo e in qualche caso ha una corsia preferenziale, però bisogna che prima il Napoli piazzi almeno uno tra Ostigard e Juan Jesus, perché i centrali difensivi ora diventano, insomma, sono tanti, sono troppi. Per quanto riguarda Coop Miners, allora io ti dico quello che so: il Napoli era interessato ed è un giocatore che sicuramente segue, e non da oggi, segue già praticamente dall'anno scorso, forse sì? da un anno e mezzo.
Sì.
Però le voci che sono uscite di un'offerta importante all'Atlanta del Kurt Meiners, a quello che alle mie, insomma, stando a quello che io insomma, ho verificato un po', è un po' un'azione, come si fa sempre nel calciomercato, volta un po' a stanare la Juventus, che aveva offerto 45 milioni, cosa non gradita all'Atlanta, perché l'Atlanta parte da 50-55 milioni per l'olandese, per cui la voce di un'offerta blitz del Napoli che prende Kurt Meiners, secondo me è il classico gioco dell'agitare prima dell'uso per stanare quella che è la vera squadra interessata. Poi, per carità, le vie del mercato sono infinite. Se il Napoli prende Kurt Meiners fa un colpo non grandissimo, top, perché sarebbe un giocatore fantastico, un giocatore giovane ma con grande esperienza internazionale, grande tecnica, senso del gol, gamba, per cui se lo prende è tanto di cappello, però a me onestamente non risulta una trattativa così calda.
Marcello, la tua domanda per il direttore Tempestilli.
Sì, innanzitutto lo saluto. Le chiedo, lei che conosce bene l'ambiente romano, Lukaku ha fatto un anno a Roma, diciamo medio, perché comunque ha avuto dei problemi fisici, non è stato diciamo mai in forma smagliante, eppure ha fatto 17 gol. Le chiedo, direttore, con Conte, che magari lo tira a lucido anche dal punto di vista fisico, è un giocatore che potrebbe non far pesare la sua carta d'identità, oppure gli anni passano anche per Lukaku?
Ma è evidente che gli anni passano per tutti, però francamente non credo che sia un giocatore usurato, un giocatore strutturato molto forte fisicamente, che ha una grande fiducia dell'allenatore, per cui c'è un grande affidamento tra i due. Io credo che sia sicuramente un giocatore che potrà far bene a Napoli. A Roma c'è stato un momento in cui ha avuto una pressione, ma come giustamente ha sottolineato è stato un infortunio, c'è stato anche il fatto che la squadra non l'ha supportata come avrebbe dovuto, perché poi fondamentalmente un attaccante riesce a far bene se viene supportato, no? Dai centrocampisti, dai difensori che arrivano dagli esterni, però sicuramente è un giocatore che fa reparto da solo, ha grande forza fisica, per cui sicuramente se il Napoli prenderà Lukaku sarà un giocatore importante per questa squadra.
Saremo a vedere. La ringrazio, direttore Tempestilli, buona per essere serata. Stato con noi. Le auguro buon lavoro.
Grazie. A tutti quanti, grazie.
E saluto anche te, Marcello. Ti leggiamo come di consueto domani su Cronache di Napoli.
Grazie, un abbraccio a voi.
Grazie a Marcello Altamura e al direttore sportivo Antonio Tempestilli. Li vado a leggere qualche messaggio. Conferenza Giuffredi, Iannicelli dice: ora Di Lorenzo non può più essere il capitano dopo la conferenza appunto del suo procuratore. Il nostro ascoltatore è molto duro con appunto il giornalista Iannicelli, ma ti invito a parte a moderare un po' i termini se possibile, perché non ci piacciono queste esternazioni così, con queste modalità. Ma al di là di questo, perché lo scrivi a me, magari scrivilo al diretto interessato, che così potrà risponderti ed esprimere il proprio parere condividendolo con te. Poi invece, spero leggiate il mio messaggio per intero. Sinceramente, del Napoli dello scorso anno avrei tenuto pochi calciatori, prestazioni irritanti sia per i contratti o per altri motivi anche fisici, poco importa, semplicemente l'orticaria. Avrei tenuto Meret, Kvara, Caprile, Politano, Gaetano, Florunscio, Lindstrom e Mazzocchi. Tra l'altro Lindstrom e Gaetano prossimi probabilmente a dire addio, il resto tutti in vendita. Napoli del 2024-2025 con il 3-4-3, e poi ci dà tutta la formazione che io purtroppo al momento non ho la possibilità di leggere perché siamo in chiusura di trasmissione. Ringraziamo Andrea, ti invitiamo a mandare lo stesso messaggio magari domani mattina quando lo sport tornerà su Marte con dalle 12 alle 14 Gianluca Gifuni, il ritorno, e Dario Sarnataro per Forza Napoli sempre Summer Edition la sera 20-21. Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Francesco Marciano. Vi ringrazio per averci seguito fin qui, ringrazio Gigi Soriani per la preziosa ed attentissima regia, come di consueto grazie al caffè che ti ho offerto prima di iniziare la puntata. Ringrazio appunto tutti quanti i nostri ospiti. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte ed Emanuela Castelli, è tutto, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.